quello che oggi, di cui oggi vi parlerò è appunto la struttura tridimensionale dell'universo, nel senso che vi seguirò un percorso storico di fatto che vi racconterà come si è passati dalla visione bidimensionale del cielo, come lo si osserva nelle notti stellate, alla visione che noi oggi astronomi abbiamo dell'universo, ossia un universo in cui le galassie sono incastonate in una struttura tridimensionale che ha larghi vuoti, dei filamenti, degli ammassi, quindi una struttura molto complicata. E la ricostruzione di questa tridimensionalità a partire dalla visione bidimensionale che noi abbiamo degli oggetti in cielo, come voi capite, non è stata una cosa facile ed è anche stata di fatto un'acquisizione recente nell'astronomia, perché parliamo della storia dell'astronomia degli ultimi 100 anni e neanche. Quindi vediamo un attimo quindi di arrivare storicamente appunto a come si è costruita quella che definirei la scala delle distanze stragalattiche, quindi dalla definizione della distanza degli oggetti celesti da noi, e poi in breve anche la teoria del Big Bang, che in qualche modo sono due cose che, come vedrete, sono abbastanza collegate l'una all'altra. La struttura a larga scala dell'universo, e quindi passare, come vi menzionavo, dalla visione bidimensionale della Via Lattea, così come si vede in cielo, che è una visione che tutti gli esseri umani hanno avuto il piacere di godere, perlomeno fin tanto che non ci sono state grandi luci a disturbare questa vista, ma se andate in una montagna o andate anche in zone poco illuminate, è comunque sia uno spettacolo bellissimo che ha sempre affascinato e che ha portato diverse culture ad avere diversi immaginari su qual era il significato di questa grande volta stellata e soprattutto di questa banda celeste, di banda brillante che attraversava da un orizzonte all'altro i nostri cieli. Gli egiziani vi vedevano la dea Nut che appunto abbracciava la terra con il suo corpo ricoperto di stelle. C'è l'immagine poi la Via Lattea, Tintoretto, che la rappresenta in questa immagine come questo getto di latte che uscì dal seno della dea Giunone quando Ercole cercava di prendere il seno per essere nutrito. Comunque è ovvio che insomma queste sono bellissime e immaginifiche metafore e illustrazioni di quelle che possono essere le origini della Via Lattea, ma ovviamente bisogna aspettare veramente un bel po' di tempo per passare dalle rappresentazioni semplicemente mitologiche e a rappresentazioni scientifiche di qual è il significato dell'oggetto che noi vediamo in cielo. E rappresentazioni scientifiche, vi ricordo, vuol dire sono rappresentazioni che sono passibili di essere confutate o corroborate dalle osservazioni. Quindi al di là delle mitologie vediamo invece com'è, quando è che abbiamo cominciato ad avere un'idea delle dimensioni del cosmo e quando quindi abbiamo in qualche modo capito qual era la nostra posizione vera all'interno di questa dell'universo. E per introdurvi l'argomento vi voglio innanzitutto dire qual è la peculiarità delle distanze astronomiche, e sono sostanzialmente tre, e adesso vediamo quali sono. Innanzitutto noi osserviamo dalla Terra, quindi non è che ci possiamo mettere, non so, a svolgere metri o lanciare raggi laser o a fare misure di distanze come si fanno le misure di distanze nella vita quotidiana, ordinaria. Noi siamo, per fare un paragone molto molto semplice ma piuttosto efficace, come un osservatore che sta bloccato sulla cima di un palazzo e vuole misurare tutto quello che lo circonda senza muoversi dal palazzo, perché il palazzo è la Terra. Noi da lì non ci possiamo spostare, diciamo, le nostre, quello che abbiamo mandato in giro è comunque arrivato veramente a una distanza di nulla rispetto a noi. Quindi questo osservatore in qualche modo che cosa potrebbe mettere in atto? Potrebbe mettere in atto ad esempio delle strategie per cui potrebbe dire: ah, ma vedo dei lampioni, qualche lampione lo vedo più debole, altri lampioni li vedo più brillanti, posso immaginare che i lampioni, se sono tutti uguali, quelli più brillanti sono quelli più vicini a me, quelli più deboli sono quelli più distanti. E se ho un lampione vicino, magari questo lampione vicino ne misuro la distanza con dei metodi trigonometrici e quindi ne misuro la luminosità assoluta, la luminosità intrinseca, e poi posso stimare le distanze delle vie che osservo pensando: oh, se i lampioni che sono lì sono gli stessi che sono vicini a me, tanto più debole è il lampione, di un fattore tot altrettanto è più distante la strada in che questo lampione illumina. Dopodiché però i lampioni, cioè non si va mica tanto distante con i lampioni, si comincia a vedere, questo ipotetico osservatore, delle città in lontananza, quindi degli agglomerati di lampioni. E quindi questo potrebbe dire, ok, se in questa città ci sono tot lampioni, io la vedo come un puntolino più o meno luminoso, posso immaginare che la distanza sia, facendo le scale di proporzioni in base alla luminosità e così via. E così via dicendo, questo ipotetico osservatore potrebbe poi in qualche modo immaginare di vedere, che ne so, le coste, questa zona costiera illuminata, e quindi dirà, ah, guarda, questa città, se tutte le città avessero la stessa luminosità, con gli stessi lampioni, avere un'idea di quali sono le distanze delle varie città, e via dicendo. Morale della favola, siccome non ci si sposta da dove si osserva, individuare dove noi siamo nella ragnatela cosmica non è banale, bisogna trovare degli oggetti standard, appunto i lampioni nel caso del nostro osservatore e nel nostro caso ad esempio delle stelle di cui noi conosciamo la luminosità intrinseca per misurare la distanza, che ci permettano di fare delle misure di distanze attorno a noi. E quindi questo, diciamo, è il cosiddetto concetto di lampione standard o di candela standard, come si definisce, ossia è un oggetto la cui luminosità intrinseca è nota, per cui possiamo dire che se è vicino a noi, senz'altro è più brillante, e quindi un oggetto brillante di questo tipo è vicino a noi, viceversa se lo vediamo debole, presumibilmente più distante, e il rapporto delle luminosità ci dà un rapporto delle distanze, perché noi sappiamo che la luminosità cala con il quadrato della distanza, per cui se noi lo vediamo un fattore, che ne so, 100 più debole, vuol dire che è un fattore 10 più distante. Quindi questa questione del concetto di lampione standard è un concetto molto semplice, ma che viene estensivamente usato in astronomia, proprio perché noi siamo degli osservatori fissi e non ci possiamo spostare. Questo è il primo concetto. Questo è il concetto appunto di lampione standard, o anche certe volte si usa il regolo standard, cioè un oggetto la cui dimensione è nota, una galassia, queste dimensioni sono abbastanza note, e quindi poi man mano si va a immaginare, si va a misurare la misura apparente e si misura la distanza. Poi gli oggetti che osserviamo sono oggetti molto 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 deboli. Oggetti molto deboli vuol dire che nello stesso intervallo di tempo in cui da Venere ad esempio ci arrivano 10.000 fotoni, quanti di luce, da Andromeda, che è la galassia del cortile di casa, per parlare appunto con la metafora dell'osservatore che osserva dal palazzo, e ce ne arriva uno soltanto. E Andromeda, vi ripeto, è il cortile di casa. Se noi andiamo a oggetti come quelli che vengono osservati oggi dai telescopi più potenti, le galassie più distanti che osserviamo, nello stesso intervallo di tempo in cui da Andromeda ci arrivano 1 milione di fotoni, da queste galassie ce ne arriva uno soltanto. Quindi bisogna veramente avere in mano degli strumenti estremamente efficaci nel raccogliere questo unico prezioso fotone che ci arriva, quanto di luce che ci arriva da questa galassia, perché questo è il vettore, il messaggero dell'informazione. E quindi noi dobbiamo avere da un lato dei telescopi con un bacino di raccolta via via sempre più grande, perché come per una pioggia di fotoni che ci arriva dagli oggetti distanti, più grande è il catino con il quale raccogliamo e più chance abbiamo di osservare questi oggetti veramente distanti da cui il flusso di fotoni è molto 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 rarefatto. E l'altra cosa che noi vogliamo avere, quindi abbiamo bisogno di strumenti potenti, quindi oggetti, vuol dire sia con un bacino di raccolta molto ampio, quindi questi telescopi grandissimi che oramai si costruiscono di 10 metri di diametro, quello successivo che si va a costruire 50 metri di diametro, telescopi che possibilmente osservano fuori dall'atmosfera in modo da evitare il disturbo che viene introdotto da questa come dire, velo che circonda la Terra e che rende possibile la vita, ma ci rende difficile osservare gli oggetti che sono al di fuori dell'atmosfera, semplicemente perché le bolle atmosferiche, per il fatto che ci sono zone calde, zone fredde, ballonzolano in qualche modo e disturbano il fotone nel suo cammino, e quindi fanno sì che i fotoni non arrivano tutti belli concentrati come un puntolino sul piano focale del telescopio, ma sono in qualche modo splattellate in una immagine molto più disturbata, e quindi osservare fuori dall'atmosfera ha veramente grandi vantaggi. Abbiamo bisogno di strumenti potenti, grandi bacini e di raccolta, quindi grandi diametri di telescopio, e sul piano focale del telescopio non vogliamo certo poi avere dei catini che abbiano dei buchetti, vogliamo raccoglierli tutti quei fotoni, il che vuol dire che i detector che ci sono sul piano focale del telescopio devono essere detector estremamente efficienti. Quindi non devono essere come la lastra fotografica che per ogni 100 fotoni soltanto un fotone va a sviluppare il granulo di bromuro d'argento e lascia traccia. Devono essere efficienti al 70, 80, 90%. I nuovi CCD, questi detector che adesso si usano nelle macchine fotografiche, nei telefonini, ma che sono stati introdotti nell'astronomia negli anni 70, negli anni 80 ed erano una novità grandiosa, oramai sono diventati di uso comune, questo saprete anche voi che laddove con la macchina fotografica foto di, con la pellicola, foto la sera se ne fanno con difficoltà e vengono mosse, con quelle invece che ci sono nel telefonino si può fare foto anche al buio, perché sono così efficaci nel raccogliere i fotoni anche scarsi che ci sono in condizioni di bassa illuminazione che funzionano anche se si fanno fotografie in scarse condizioni di illuminazione. Ovviamente questo per l'astronomia è un bonus grandioso. I CCD, questi detector che ci sono adesso nei nostri telefonini, quelli che si utilizzano per osservazioni astronomiche ovviamente sono molto molto più sensibili e quindi permettono di raccogliere praticamente tutti quei preziosi fotoni che il telescopio con il suo grande bacino di raccolta è riuscito a convogliare sul piano focale. E infine la terza cosa che mi preme far notare e che anche questo è estremamente importante è che gli oggetti che osserviamo sono molto 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 lontani. Il che vuol dire che ad esempio se l'intervallo di tempo che occorre da raggiungere, perché un fotone, sempre questo quanto di luce, raggiunga la Terra partendo dalla Luna è un secondo e mezzo, pochissimo. Per andare dal Sole alla Terra, voi sapete, ci vogliono 8 minuti e la velocità della luce è la velocità più alta che possa essere raggiunta da qualunque cosa che trasporti delle informazioni e quindi diciamo è un limite in qualche modo fisico, perlomeno per le teorie che noi conosciamo, e in ogni caso è il vettore che ci trasporta le informazioni, perché noi i segnali che riceviamo sono segnali luminosi, quindi questo è il nostro messaggero di informazioni. Quindi i messaggi che ci arrivano dal Sole arrivano con 8 minuti di ritardo, ma da Andromeda arrivano dopo 2,5 milioni di anni e dalle galassie più lontane, quelle di cui vi parlavo prima, parliamo di miliardi di anni, 4 miliardi di anni, 5 miliardi di anni. E qui voi capite benissimo, facendo anche qui un paragone molto semplice, pensando ad esempio a un messaggero che partisse dalla Cina a piedi e venisse a portarci una lettera, la lettera che ci porta adesso, le notizie che ci porta dalla Cina, sono le notizie di quando era partito, certo non di quelle che stanno succedendo adesso quando noi apriamo la lettera, quindi sono notizie del passato. Questo vuol dire che noi quando osserviamo lontano nello spazio, a causa della velocità finita di propagazione della luce, che quindi non è istantanea ma impiega un tempo finito per spostarsi ed arrivare fino a noi, osserviamo anche lontano nel tempo. Quindi per certi versi i telescopi sono come delle enormi macchine del tempo, perché ci permettono di guardare lontano, non soltanto nello spazio, ma anche nel tempo. E questo è il motivo per cui noi riusciamo a studiare la cosmologia, perché sennò noi avremo un unico universo a disposizione, lo stiamo osservando adesso, e cosa potremmo dire del suo passato o dell'ipotetico futuro? Niente. Invece, siccome di fatto quello che noi osserviamo a gusci di spazio, via via più distanti, corrispondono a gusci anche di tempo, via via più lontani da noi, per certi versi noi facciamo dei carotaggi dell'universo, nel senso che noi ne studiamo delle fettine che sono a diversi tempi cosmici, e più distanti andiamo, più guardiamo indietro nel passato dell'universo, e quindi ci possiamo veramente fare un'idea dell'evoluzione della storia dell'universo. E quindi grazie al fatto che la velocità del propagazione della luce è una velocità di propagazione finita, noi studiamo l'universo contemporaneamente nello spazio e nel tempo.
Quindi abbiamo una visione quadridimensionale.
Volendo essere, diciamo, sì, per le cose diciamo molto distanti, senz'altro quadridimensionale, sì. Di fatto
non esiste.
Pardon?
E quello che vediamo non esiste, cioè non esiste come lo vediamo.
Di fatto no, naturalmente andando nell'universo molto distante, però ci possiamo fare comunque un'idea del fatto che nell'universo locale, quello vicino a noi, mediamente qual è la distribuzione degli oggetti, come sono fatti. Poi andiamo a gusci, diciamo, o di redshift successivi e diciamo, ah, allora, tot milioni di anni fa le cose erano così, mediamente, e così via. Quindi facciamo, se volete, delle foto, è come se noi studiassimo la storia di un individuo usando delle foto a diversi tempi e avessimo proprio questa visione quadridimensionale correttamente. E questo naturalmente ha delle implicazioni non banali, perché i nostri famosi lampioni che osserviamo distanti nello spazio, li osserviamo anche distanti nel tempo, quindi noi dobbiamo essere sicuri che quando usiamo un lampione come lampione standard, non è che per caso confrontiamo quello che è vicino a noi, una lampada al sodio, con dei lampioni che avevano la candela agli inizi del tempo. Quindi questo è anche una problematica non banale da risolvere per gli astronomi, cioè essere sicuri che i lampioni che stiamo osservando, le nostre stelle, le nostre galassie, quello che è, siano effettivamente dei lampioni standard. Ma siccome c'è di mezzo il tempo, questo è sempre una cosa che va controllata e accuratamente verificata prima di trarne conclusioni sulle distanze. Quindi questo, diciamo, se volete, sono le problematiche su cui si dibatte questa questione della misura della distanza dei tempi. Quindi questo, diciamo, è un prologo per mettervi a conoscenza delle problematiche che sono legate alla misura delle distanze nell'universo. Cominciamo quindi con questo excursus che vi ho definito, sarà un excursus storico, e cominciamo con il fatto che si sapeva già nell'Ottocento, e si sapeva in realtà anche prima, addirittura le prime immagini, le prime consapevolezze che nel cielo ci fossero dei diversi tipi di oggetti, vanno addirittura agli astronomi arabi, proprio degli inizi, siamo agli albori della storia dell'astronomia. Comunque, il primo che ricordo è Lord Ross, che era un signore con la passione dell'astronomia irlandese, l'avete già visto, è il primo, se volete, che ha fatto costruì questo enorme telescopio. E qui c'è una foto d'epoca di quando, un daguerrotipo d'epoca, in quando lo specchio del telescopio venne portato al telescopio, quindi c'è questa bella immagine di queste persone, appunto, che trasportavano questo specchio. E in ogni caso, diciamo, allora però andava di moda tracciare, l'unica cosa che si poteva fare, non è che andava di moda, era tracciare con la matita un disegno di ciò che l'astronomo osservava. E quindi lui aveva osservato, appunto, queste strutture in cielo che avevano questa forma come spiraleggiante. E se noi queste immagini le confrontiamo con quello che noi adesso osserviamo negli anni 2000 delle stesse galassie, possiamo dire che in effetti la sua rappresentazione non era senz'altro di cattiva qualità. Ciò nonostante, è chiaro che Lord Ross non aveva nessuna idea di che cosa fossero questi oggetti. Erano oggetti di questa forma, ma al di là di questo non poteva andare. Bisogna aspettare un salto qualitativo importante nelle nostre osservazioni, che già in qualche modo è stata prefigurato in quell'immagine del daguerrotipo. Precisamente bisogna aspettare che la lastra fotografica faccia il suo ingresso nell'astronomia, perché con l'introduzione della lastra fotografica si fa veramente un salto di qualità grandioso. Si fa un salto di qualità grandioso perché la lastra fotografica, rispetto all'occhio umano, che ha dei tempi di integrazione che sono di un sedicesimo di secondo. Voi ricordate che l'occhio umano, diciamo, ma è come se fosse una macchina fotografica il cui diaframma si chiude ogni sedicesimo di secondo, fa un'immagine e la manda al cervello, e il cervello poi ricostruisce il movimento, tutto quanto. Questo rapido susseguirsi di immagini è quello che viene sfruttato poi quando al cinema si vedono i film, no? Si vengono proiettate delle immagini con un tempo di successione minore di un sedicesimo di secondo e l'occhio interpola il movimento. Però, diciamo, l'occhio, quindi, pur essendo molto sensibile, ha dei tempi di integrazione, come si definiscono astronomicamente, estremamente brevi, un sedicesimo secondo. Voi capite che invece che la lastra fotografica si mette sul piano focale del telescopio, col telescopio si continua a seguire l'oggetto che si sta puntando e si integra per un'ora, per 2 ore, per 3 ore. E questi sono fattori migliaia di volte più lunghi di quelli che può integrare l'occhio umano. Quindi quello che si poteva vedere occhio nudo e poi tracciare nel proprio taccuino di osservazione è inconfrontabile con quello che si è potuto osservare quando si è potuto finalmente mettere sul piano focale del telescopio, invece che l'occhio, la lastra fotografica, che si poteva lasciare lì. Non solo, la lastra fotografica poi si prende, si sviluppa, si mette in un cassetto, la stessa osservazione viene riguardata dopo un anno, si possono confrontare le lastre fotografiche, non è, diciamo, soggetta, se volete, alla soggettività dell'osservatore che decide, oh, è interessante questo particolare di ciò che sto osservando. No, perché l'asta fotografica è un recettore obiettivo e lascia, diciamo, tutto quello che c'è. Un'altra persona può, dopo due anni, tornare a rivederlo e dire, no, non ho notato questo, oh, guarda, è diverso da quello che si osserva adesso. E quindi ha veramente una serie di vantaggi. Il primo daguerrotipo della Luna è di John Draper ed è del 1839, è andato perso perché, diciamo, ci furono vari incendi, diciamo, la storia è piuttosto complicata, c'era anche un daguerrotipo di Daguerre, difatti, sempre degli stessi anni, anche questo andò perso nell'incendio che distrusse il laboratorio di Daguerre. Questi che vediamo sono immagini invece della Luna, questa è un'immagine difficile da riconoscersi, se volete, della Luna, ma quello che ha fatto il nostro Wilmer, un fotografo con l'ambizione, diciamo, di avere delle foto di astronomia, ho sul piano focale del telescopio il daguerrotipo, non la lastra, quindi ancora un precursore della lastra fotografica, se volete, e la Luna, vedete, è presa con diverse cose. Quindi viene seguita e poi distorta, perché a un certo punto, quando si raggiungeva certe posizioni, evidentemente il telescopio non riusciva a seguire bene, quindi è molto distorta. Questa è un'immagine invece successiva di un decennio di anni dopo, e questa di fatto è la prima immagine riconoscibile, un po', se volete, della Luna. E per questa immagine, che è una delle prime immagini importanti di astronomia, colui che la fece ricevette medaglie e vari premi. Comunque bisogna aspettare qualche decennio perché la lastra fotografica, quindi il successore del daguerrotipo in termini di qualità di riproduzione e di anche efficacia nel catturare appunto i fotoni di cui parlavo, raggiunga un livello tale da potesse essere usato in maniera sistematica nell'astronomia. E in particolare mi piace ricordare qui una figura storica, precisamente Edward Pickering, che fu direttore dell'osservatorio di Harvard per circa 30 anni. Edward Pickering era un astronomo di fama, fece molta ricerca, ma era anche soprattutto un ottimo manager. Si rese conto subito che la lastra fotografica presentava per gli astronomi una potenzialità incredibile, bisognava assolutamente utilizzarla, e infatti mise in piedi un programma osservativo in cui si decise di in qualche modo registrare in maniera sistematica sia tutto l'emisfero nord, e lui lo faceva dall'osservatorio di Harvard negli anni alla fine dell'Ottocento, e addirittura mise in piedi un osservatorio nell'emisfero australe, quindi nell'emisfero sud, per registrare anche il cielo dell'emisfero sud. Quindi fece partire un enorme campagna osservativa usando la lastra fotografica del cielo, sia dell'emisfero nord che dell'emisfero sud. E vi ricordo che questo Arecibo Observatory, che fu messo appunto in piedi proprio grazie allo sforzo di Pickering, sforzo anche, diciamo, di ricerca di sponsor e di gente che investisse, che desse soldi per poter costruire questi osservatori, è il primo avamposto di quelli che poi diventeranno i grandi osservatori dell'emisfero australe. Anche l'Europa adesso ne ha, diciamo, nelle zone ce ne sono ancora molti americani. Quindi, diciamo, Pickering scomprese l'utilizzo della lastra fotografica, mise in piedi questa enorme raccolta sistematica di lastre di cielo. Ma la raccolta sistematica di lastre di cielo, voi capite che ogni notte arrivavano decine di lastre, notte dopo notte dopo notte dopo notte. Quindi si aveva quello che oggi chiameremmo un problema di collo di bottiglia nella gestione di questi dati, perché arrivavano una quantità di lastre fotografiche che bisognava gestire, perché mica basta vedere, bisogna prendere delle misure e fare qualcosa con queste lastre. E Pickering, anche qui uomo pragmatico e buon manager, decise di mettere attorno a sé un gruppo di donne calcolatrici che avevano, come vedete da questa immagine, il compito di fare, vedete la persona con la lente di ingrandimento che sta osservando su quella specie di leggio la lastra, fa delle misure di posizione delle stelle sulla lastra, quindi catalogare le lastre misurando le posizioni di tutte le stelle che si osservavano nelle lastre, ad esempio. Poi, e quindi lei detta le posizioni alla signorina che prende appunti, si facevano poi misure anche di tipi spettrali, di variazione di luminosità in funzione delle notti, quindi diciamo tutta una serie di misure senz'altro molto noiose, se volete, no? Infatti questi sono lavori estremamente ripetitivi che però davano luogo a un database, come lo chiameremo oggi, a un insieme di dati, una raccolta di dati dalle quali vedremo adesso vengono fuori proprio delle enormi scoperte che fecero fare dei grandi passi avanti all'astronomia. In particolare quindi l'AREM di Pickering, veniva chiamato scherzosamente appunto l'AREM di Pickering, questa raccolta di donne, perché vi ricordo che all'epoca certo non era così comune che delle donne lavorassero nella scienza, e infatti resta famosa questa frase che scrisse Pickering alla fine degli anni del Novecento, in cui appunto giustifica, se volete, in qualche modo la sua scelta di circondarsi di questo gruppo di donne, le prime donne scienziato praticamente, dicendo che le donne alla fine sono capaci di fare altrettanto buon lavoro di routine quanto lo sono gli astronomi uomini, che però sono pagati il doppio e il triplo, e quindi alla stessa parità di somma io riesco a impiegare 3 o 4 donne e il lavoro che viene svolto corrispondentemente è accresciuto. E quindi molto pragmaticamente Pickering dice: beh, se le donne le pago un terzo o la metà, non vedo perché mi devo circondare di uomini, prendo le donne, lavorano meglio, bene, altrettanto bene, e pago meno. Quindi diciamo, se volete, per questi motivi, però questo, se volete, fu un primo lo sapete, diciamo, se volete, la storia della forza lavoro femminile e l'entrata della forza lavoro femminile nel campo, in tutti i campi, sostanzialmente di volta in volta è stato dettata da circostanze talora storiche o del tutto accidentali, no? La prima guerra mondiale, gli uomini al fronte, la seconda guerra mondiale, lo stesso. In questo caso differenze di salario che facevano sì che fosse più conveniente impiegare forza lavoro femminile che non forza lavoro maschile. Comunque sia, da questo gruppo di donne che in qualche modo erano molto contente del lavoro che facevano, ad Harvard c'è tutta una documentazione fotografica che è anche disponibile in rete su cosa facevano queste donne e anche come si raccontavano in qualche modo, no? Quindi ci sono diversa documentazione piuttosto interessante. Da questo gruppo di donne che lavorano comunque sia a questo lavoro, come vi dicevo, che poteva essere considerato un lavoro piuttosto tedioso e rutinario e quindi forse anche guardato con un po' di sufficienza sostanzialmente da personaggi dell'epoca, astronomi magari più famosi, vennero fuori però dei contributi molto importanti, e in particolare per il campo che mi interessa ci sono tutta una serie di donne che sono proprio, hanno lasciato il segno nella storia dell'astronomia, ma in questa problematica della scala delle distanze, la persona di cui mi interessa parlarvi è Henrietta Leavitt. Per chi fosse interessato, c'è un libro in italiano proprio su di lei, di cui adesso mi sfugge il titolo, perché naturalmente quando è il momento opportuno mi sfugge, ma è pubblicato ed è molto molto interessante, dà una ricostruzione sia della storia dell'astronomia che della vita di Henrietta Leavitt, ed è veramente molto bello. Vi mando magari poi con l'Ilaria la referenza, perché vale la pena. Prese degli struzzi, delle Einaudi, ma non mi ricordo, poco male. Allora, Henrietta Leavitt a che cosa era stata deputata, qual era il suo lavoro nell'ambito di questa congrega di donne calcolatrici? Allora, Henrietta Leavitt gli era stato dato come compito quello di osservare e misurare le luminosità delle stelle che si trovavano in queste due oggetti nebulosi che si osservano dall'emisfero sud, le cosiddette nubi di Magellano, in onore di Magellano, il grande esploratore dell'emisfero sud della Terra. Allora, le nubi di Magellano sono la grande nube di Magellano, le piccole nube di Magellano, e sono visibili come due nuvolette sostanzialmente, che sono costituite di stelle, si capiva, si sapeva anche allora questo, e sono ben visibili dall'emisfero australe. Ora, allora non si aveva la consapevolezza, cioè era chiaro che questo erano due insiemi di stelle, ma se fossero molto distanti da noi, vicino a noi, non si aveva un'idea, perché non sapeva qual era la distanza sostanzialmente. Però era chiaro che quelle stelle che stavano in questi due nodini di oggetti erano tutte alla stessa distanza da noi, perché diciamo era chiaro che si trattava di un aggregato di stelle messe insieme, tutte alla nostra distanza da noi, quale fosse non si sapeva. E allora Henrietta Leavitt aveva come compito quello di catalogare le stelle variabili del cielo e in particolare, cioè quindi confrontare lastre prese in notti successive delle stesse zone di cielo e vedere se fosse cambiata la luminosità di qualcuna di queste stelle e in particolare di studiare in dettaglio le stelle della nube di Magellano. Henrietta Leavitt fece questo suo lavoro con grande precisione e attenzione, e è curioso ricordare che alla fine del suo lavoro la Leavitt scoprì ben 2400 stelle variabili in tutto il cielo, e questo è il 10% di tutte le stelle variabili conosciute fino ad oggi. Quindi Henrietta Leavitt, con il lavoro nel corso di 5 anni, scoprì il 10% di tutte le stelle variabili che noi conosciamo oggi. Quindi vi rendete conto che sono lavori veramente estremamente pesanti. Ma in particolare Henrietta Leavitt si accorse che le stelle variabili della nube di Magellano avevano una peculiarità piuttosto da notare. E che cos'era questa peculiarità? Allora, intanto vedete due stelle, due lastre in cui si vedono due stelle variabili, che sono quelle di cui vi parlo, precisamente quella stella, purtroppo la freccia non la indica bene, è la stella, quella al centro, che prima sono meno luminose, poi sono più luminose, poi diventano meno luminose, poi tornano più luminose. Per stelle variabili si intendono stelle che hanno un ciclo di luminosità che passa attraverso alti e bassi, massimi e minimi, in funzione del tempo in modo regolare. Okay? Non sono stelle che esplodono, delle nove, delle supernove, sono delle stelle che regolarmente pulsano e quindi variano la loro luminosità. Sono meno luminose, più luminose, meno luminose, più luminose. E quindi si può definire quello che si definisce il periodo di questa variazione di luminosità. Qual è il tempo che passa tra due picchi di massimo, ad esempio, della luminosità? E di che cosa si accorse Henrietta Leavitt? Che c'erano delle le stelle della nube di Magellano, le stelle variabili della nube di Magellano, c'era una classe, quella che viene definita la classe delle Cefeidi, la cui variazione in funzione del tempo della luminosità non era casuale, ma era proporzionale alla loro luminosità. Quindi c'era tutta una classe di stelle il cui periodo di variazione era dell'ordine delle settimane, giorni, settimane, né troppo rapido né troppo lungo, e tuttavia era un periodo di variazione che andava in maniera tale che le stelle più luminose variavano più lentamente, avevano periodi di variazione più lungo, mentre invece le stelle meno luminose pulsavano più rapidamente. Luminose, stiamo parlando di luminosità apparente, ma siccome le stelle della nube di Magellano era chiaro già allora che dovessero essere tutte alla nostra stessa distanza, era chiaro che quindi noi avevamo un modo per legare tra di loro, e Henrietta Leavitt se ne rese conto subito, collegare, era una candela standard, perché se noi di una stella cefeide variabile possiamo calcolare il periodo di variazione e quindi sappiamo dal periodo di variazione ricostruirne la luminosità, siamo a posto. Se sappiamo qual è la luminosità, ne misuriamo la luminosità apparente, ne misuriamo la distanza. Bisogna però calibrare questa legge periodo luminosità, cioè bisogna avere un indicatore indipendente della distanza di della nube di Magellano, ad esempio, e calcolare quindi qual è la forma in luminosità assoluta di questa relazione periodo luminosità, che una volta calibrata ci permette, misurato il periodo di una stella cefeide in qualunque oggetto nell'universo, di ottenerne la luminosità intrinseca, che confrontata con la luminosità osservata ce ne dà la distanza. Quindi in qualche modo Henrietta Leavitt si rese conto che aveva in mano qualcosa che ci permetteva di fungere da candela standard, e questa sua scoperta è una scoperta che immediatamente fu ci si rese conto che era una scoperta molto importante. Ed è curioso notare che, sempre come fatto storico in qualche modo, che la pubblicazione di questa relazione periodo-luminosità, che di fatto diciamo è una relazione fondamentale perché poi venne usata negli anni a venire, vedremo, a IOSA dagli astronomi per calcolare le distanze degli oggetti che si osservavano, se si scopriva una cefeide in una galassia distante, relazione periodo-luminosità, si entra con il periodo e si esce con la luminosità, luminosità apparente, luminosità assoluta, si calcola la distanza, abbiamo la nostra lampadina. Quindi diciamo, questa la pubblicazione che venne fatta a nome di Pickering, perché all'epoca, sempre come cosa storica, ad Harvard non era concesso alle donne di pubblicare nel bollettino dell'osservatorio. Va detto tuttavia a onore di Pickering che scrisse nell'introduzione, io in questo articolo racconto le scoperte che sono state fatte dalla signorina Leavitt quando ho lavorato presso il nostro osservatorio. Quindi diciamo del tutto correttamente Pickering mise in rilievo il fatto che l'autore del lavoro fosse effettivamente Henrietta Leavitt. Nel frattempo tuttavia ci sono tutta una serie di nuove scoperte che vengono in ballo, e queste scoperte sono del tutto, appunto, cambiano, se volete, il panorama di quello che si conosce in quegli anni. Quindi stiamo parlando degli anni 10, anni 15, inizi del secolo. Nel frattempo conoscete tutti il fenomeno della rifrazione, per cui se un raggio di luce passa attraverso un prisma viene sventagliato nelle sue componenti fondamentali dal rosso all'ultravioletto. Il fenomeno che procura i bellissimi arcobaleni che vediamo in cielo. E quindi gli astronomi, diciamo, era naturale chiedersi cosa succedeva se si poneva un prisma sulla luce che veniva dalle stelle. La luce che viene dalle stelle viene scomposta anche lei nelle sue componenti fondamentali, si osserva quello che viene definito lo spettro della stella, con uno spettrogramma, quella è anche un'immagine appunto di una lastrina dell'epoca, e quindi ad esempio si sapeva già anche a quell'epoca che lo spettro del Sole presenta tutta una serie di bande di assorbimento che corrispondono agli assorbimenti prodotti sull'atmosfera del Sole da diversi elementi atomici che si trovano sulla superficie del Sole. Con un modello molto semplice, quindi lo spettro continuo che arriva dal centro molto molto caldo del Sole arriva alla superficie della stella, passa attraverso la superficie della stella, e sulla superficie della stella ci sono degli elementi freddi che in qualche modo intercettano certe particolari lunghezze d'onda e quindi depauperano, se volete, l'intensità dello spettro continuo che arriva dal centro della stella facendo questi assorbimenti. E quindi queste righe, queste bande di assorbimento che si osservano erano, anche allora si sapeva che erano dovuti appunto alla presenza di idrogeno, carbonio, altri vari elementi alla superficie della stella. Ma che cosa succede quando si osserva invece che una stella una galassia, questi oggetti nebulosi? Il primo astronomo a puntare uno spettrografo verso uno di questi oggetti nebulosi è questo astronomo americano, Vesto Slipher, che fa negli anni, sempre all'inizio del secolo, delle misure di spettrogrammi, di spettri di nebulose. Quindi punta il telescopio con il suo spettrografo verso le nebulose e controlla dove stanno le righe. Si osservano le stesse righe che si osservano nelle stelle o no? Dove? Come? Fa queste misure e, sorpresa sorpresa, quello che scopre è che le righe di queste nebulose sono le stesse delle righe delle stelle, ma tutte quante spostate verso il rosso. Questo, diciamo, del fatto che le righe che si osservano nelle nebulose sono esattamente quelle delle stelle, ma sono tutte spostate verso il rosso, si capì subito, perché già allora, diciamo, lo spettro quindi di una nebulosa spirale è esattamente le stesse righe, ma spostate verso il rosso rispetto a quelle misurate in laboratorio. Adesso a noi, diciamo, col senno di poi, certo, spostate verso il rosso, effetto Doppler. Ma allora, diciamo, era una cosa strabiliante. Perché mai le nebulose dovevano tutte allontanarsi da noi? Che senso aveva? Non aveva, cioè, non, era una cosa assolutamente sorprendente. Non solo, ma allontanarsi da noi con velocità che toccavano picchi di 1000 chilometri al secondo, chilometri al secondo, cioè, capito? Erano velocità del tutto le velocità più alte mai misurate, eccetto la velocità della luce, naturalmente, che era già stata misurata con l'esperimento di Michelson e Morley proprio in quegli anni sostanzialmente. Quindi erano velocità di allontanamento che non avevano, erano incommensurabili con le velocità del quotidiano che si esperivano, diciamo, che si esperiscono anche adesso, diciamo, nella nostra vita, e che erano incomprensibili, perché in qualunque direzione si osservasse le velocità di allontanamento erano queste. Gli astronomi si resero subito conto, vi dicevo appunto, che questo viene subito interpretato come effetto Doppler, quindi questo spostamento verso il rosso era legato al fatto che queste galassie erano in allontanamento da noi, quindi la lunghezza d'onda che ci arrivava da queste galassie era spostata verso lunghezze d'onda più alte. Per fare ancora l'esempio del nostro astronomo che sta sul terrazzino e da lì non si sposta, lui può immaginare, sentendo, anche senza vederla l'ambulanza, se sente il suono di una sirena che prima è molto acuto e poi è grave, sa che prima si stava avvicinando a sé e poi si sta allontanando. Se sente, sarebbe come appunto lo stesso astronomo che sta sul terrazzino e sente soltanto suoni che sono più gravi rispetto a quelli di un'ambulanza quando è ferma. Ma perché tutte le ambulanze si allontanano? Non ha senso. Cosa succede? Devo dire che per queste scoperte Slipher ottenne la standing ovation quando presentò questi risultati negli anni 14 alla Unione Astronomica Americana, perché ci si rese conto subito che qui c'era sotto qualcosa di fondamentale, nuovo e incomprensibile. Quindi Vesto Slipher in effetti è proprio, diciamo, un pioniere della storia dell'astronomia, ed è un nome che non è ricordato tantissimo, ma che secondo me è veramente una persona che ha dato il là al cambiamento. Quindi Vesto Slipher, queste sue osservazioni delle nebule, tutte quanti sostanzialmente che si allontanano, sia quelli che stanno al sud della fascia della Milky Way, quindi della nostra galassia, sia quelle che stanno a nord, quindi tutti in allontanamento. Uno potrebbe dire, vabbè, quelle a nord si avvicinano, quelle a sud si allontanano, no, tutte quante che si allontanano da noi. Come spiegare questa cosa? Punto di domanda, qual è il significato di questa straordinaria scoperta? Per capire il significato di questa straordinaria scoperta bisogna aspettare circa una decina di anni e ancora una volta una nuova tecnologia, in particolare arriva e si mette in azione il nuovo telescopio di Mount Wilson, il telescopio Hooker, che ha 2.5 metri di diametro, quindi alla fine della fiera è lo stesso diametro del telescopio di Lord Ross, ma ovviamente costruito con tecnologia nuova, quindi diciamo con specchi molto più riflettenti, molto più ben lavorati, e che quindi erano in grado di ricostruire molto meglio l'immagine, con al piano focale non una persona che prende con la matita e fa l'immagine, ma le lastre fotografiche nuove che adesso la Kodak stava proprio sviluppando per gli astronomi. C'è proprio una sinergia molto forte in questi anni tra le case produttrici delle lastre fotografiche e la società e la comunità degli astronomi. Quindi tecnologia nuova sia dal punto di vista del telescopio che dal punto di vista del recettore. E arriva anche la persona giusta al momento giusto, e precisamente Edwin Hubble, che è, diciamo, un astronomo che nel 1919 arriva a lavorare a Mount Wilson. Edwin Hubble, diciamo, è la persona giusta al momento giusto, col senno di poi si può dire solo questo. Era senz'altro una persona molto in gamba, molto preparata, aveva fatto il suo PhD a Cambridge studiando le nebulose, aveva studiato oggetti deboli in cielo, e scusate, forse ho fatto molti passi avanti, questa è un'immagine appunto di quando era a Cambridge, e arriva in America con una fama di essere una persona che si era preparata a una scuola importante, diciamo l'astronomia inglese dal punto di vista teorico, insomma era comunque sia un posto di prestigio da cui arrivare. E quindi viene chiamato per lavorare a Mount Wilson. C'è, diciamo, tutta una storia, un'aura, no? Che Edwin Hubble lo stesso a cui piaceva, come dire, accrescere la sua fama di persona straordinaria, no? Perché pare che quando venne chiamato per lavorare a Mount Wilson, allo scoppio anche dell'entrata in guerra dell'America per la prima guerra mondiale, e Hubble decide appunto di abbandonare il suo lavoro, di venire in Europa, di combattere, prese delle medaglie al valore per la sua ardimento durante la guerra, era anche campione di pugilato, era diciamo una persona veramente eclettica e che poi si sapeva vendere anche evidentemente molto bene, e comunque sì, un uomo molto sicuro di sé. Arriva a lavorare a Mount Wilson, e a Mount Wilson fa la prima scoperta importante, ed è quella che è illustrata in questa immagine, dove c'è quella stellina illustrata da quelle due freccettine in alto, dove prima c'era scritto N, che vuol dire una nova, pensava che fosse una stella nova, Hubble, quando l'ho osservata, invece poi guardando altre osservazioni della stessa stella si rende conto che è una stella che non è che è apparsa una volta, ma è una stella che continua a variare la sua luminosità, quindi taglia la nova e gli scrive era variabile, perché si rende conto che è una cefeide. È una cefeide, utilizza la legge della Leavitt per stimare la distanza della galassia di Andromeda e si rende conto che la galassia di Andromeda non è un sistema stellare interno alla nostra galassia, ma la misura della luminosità di quella variabile lì, che è ricondotta a essere uguale alle variabili cefeidi che la Henrietta Leavitt aveva studiato nel dintorni, nelle nubi di Magellano, pone la galassia di Andromeda a grande distanza da noi, e quindi è un sistema stellare confrontabile con le dimensioni della nostra galassia, e quindi di fatto questa, diciamo, è con questa scoperta sarebbe già bastata per dare, se volete, in qualche modo una fama imperitura ad Hubble, perché con questa scoperta ci si rende conto che la nostra galassia non è tutto l'universo, perché ci sono dei sistemi stellari altrettanto grandi della nostra galassia, perché allora si aveva già una minima idea, appunto sempre mappando la struttura tridimensionale della galassia con questi sistemi di misure di stelle variabili all'interno della galassia, di quali erano i bordi, le dimensioni. Questo era molto distante da questi bordi, e quindi misurate le dimensioni angolari si poteva avere un'idea anche di quali erano le dimensioni vere di questo oggetto, ed era simile alle dimensioni della nostra galassia, forse anche più grande. Quindi la nostra galassia non è tutto quello che c'è, e quindi qui, se volete, in qualche modo Hubble chiude il percorso che Copernico aveva cominciato quando aveva spiazzato la Terra dal centro del sistema solare e l'aveva messa a ruotare attorno al Sole, poi il Sole era stato spiazzato dal centro dell'universo ed era diventato un sistema periferico alla nostra galassia, e poi la nostra galassia è un'unica galassia come tante altre, non è tutto quello che c'è. E quindi, se volete, questa è una consapevolezza molto importante. Hubble completa la rivoluzione copernicana, ma non è questo la scoperta che diede ad Hubble la sua fama. La scoperta che diede ad Hubble la sua notorietà, ed è, diciamo, quella per cui l'astronomia del Novecento è l'astronomia delle scoperte di Hubble, è la scoperta che fa utilizzando le cefeidi. Allora, diciamo, Hubble, una volta che si rende conto che Andromeda è un sistema esterno al nostro, si pone il problema di dire, ok, proviamo a cercare cefeidi in tutte le nebulose, in modo da mappare qual è la distanza di questi oggetti, per quanto in maniera grossolana mappiamola. E che cosa si rende conto? Che se si mette su un grafico la distanza delle queste galassie, così come misurata utilizzando appunto queste stelle variabili che ci permettono appunto, come candele standard, di misurare qual è la distanza di questi oggetti, e la velocità di allontanamento di queste galassie, non stanno ovunque su questo piano, ma le galassie si allontanano da noi tutte con una velocità che cresce man mano che cresce la loro distanza da noi. Quindi esiste una legge di proporzionalità che, diciamo, non so che vi hanno già raccontato del fatto che inizialmente non era così chiara, ma che Hubble subito capì, e qui, se volete, sta in qualche modo il fatto caratteriale del fatto che Hubble era una persona sicura di sé. I primi punti che ottenne erano tutti un pochettino, non così chiaramente gli uni sugli altri su questa retta, erano un po' meno sicuri, le barre d'errore erano grandi, eccetera, ma lui capì subito, no, qui c'è qualcosa di fondamentale, questo deve essere, diciamo, quello su cui andrò a martellare, ed è la mia scoperta. È molto perseveranza e intuizione anche, non è solo fortuna, molti, diciamo, hanno magari la fortuna di capitare su una scoperta importante, o perché non hanno fiducia in se stessi, o perché non ci credono, per quel boh. Bisogna avere molta perseveranza. La fortuna è una componente importante, ma non è l'unica. Quindi senz'altro, diciamo, qui c'è stato un lavoro di grande perseveranza, di grande sicurezza in quello che si era fatto e in quello in cui si credeva di avere scoperto. E questo, diciamo, ha portato i suoi frutti. In effetti aveva, come dire, era inciampato in una scoperta fondamentale, una scoperta incredibile. Resa possibile, se volete, dal lavoro della Leavitt. Infatti Edwin Hubble stesso, nella sua autobiografia, quando racconta della sua scoperta, dice che in effetti quello che ha scoperto è stato reso possibile dal fatto che Leavitt aveva trovato quella relazione, perché lui su quello ha lavorato sostanzialmente. E quindi questa legge, questo era il grafico originale appunto che Hubble aveva, quindi, se volete, con un po' molto più disordine dei punti. Man mano poi naturalmente è stata, come dire, migliorato nel tempo. Comunque sia, con questa legge, è una legge che quindi, la legge cosiddetta di recessione delle galassie, oggi la chiamiamo la legge di Hubble, la velocità è proporzionale con una costante alla distanza, la costante Hubble l'aveva chiamata K, noi adesso la contiamo la costante di Hubble e la definiamo con la lettera H per ricordare il suo scopritore, appunto Edwin Hubble. Con questa legge naturalmente abbiamo, se volete, ancora una volta, gli valse la copertina del Time, uno degli unici tre astronomi che mai hanno avuto questo onore di avere la copertina del Time, e questa, diciamo, con questa legge comincia la cosmologia contemporanea, la cosmologia come la conosciamo oggi, perché ci dà la nozione che noi si vive in un universo in espansione, perché l'unico modo per spiegare che le galassie, da qualunque direzione le si guardi, si allontanano da noi, non solo, ma si allontanano con una velocità che è proporzionale alla loro distanza da noi, è la spiegazione, l'unica spiegazione possibile è che noi si sia in un universo in espansione, come mostra questa animazione grafica. Quindi noi siamo questa galassia qui e vediamo tutto che sembra allontanarsi da noi con una velocità proporzionale alla distanza. Ma se noi ci fossimo puntati su questa galassia qui al bordo, avrebbe avuto la stessa immagine, non avrebbe avuto un'idea diversa. Quindi non c'è niente di speciale nella nostra posizione. In un universo in espansione tutto quanto si allontana da tutto. Quindi diciamo non è niente. Non solo, ma questo è curioso, perché se noi riavvolgiamo all'indietro la scala del tempo, allora tutto si allontana da tutto adesso, ma se noi diciamo andando indietro nel tempo, mettiamo il tempo negativo, cosa succede? Tutto si avvicina e quindi, se volete, si arriva in un momento in cui l'universo deve avere avuto inizio, è quello che oggi noi chiamiamo il Big Bang, l'istante iniziale. Quindi, se volete, dalla legge di Hubble viene da un lato un modo per misurare le scale delle distanze, perché misurate le velocità dell'allontanamento si recuperano le distanze con la legge di Hubble e quindi e si ha la consapevolezza che si vive in una sola espansione, ma un'altra conseguenza abbastanza ovvia è che noi si vive in un universo che ha avuto un inizio, perché appunto è esistito per un tempo finito, quindi tornando all'indietro. E quindi la costante di Hubble, questa H0 che entra, che lega la V e la T, da un lato è necessaria per misurare la scala delle distanze, ossia quanto distanti sono le galassie che osserviamo, perché se noi misuriamo la velocità di recessione prendendo appunto gli spettri delle galassie, misurando quanto le righe sono spostate rispetto alle righe di laboratorio, quindi misurando la velocità di allontanamento proporzionale alla distanza, misuriamo la distanza di questi oggetti e ricostruiamo la forma tridimensionale della distribuzione delle galassie, e quindi è necessaria la costante di Hubble perché abbiamo bisogno della costante che ci fa passare da distanza, da velocità di allontanamento a distante. Più grande è la costante di Hubble, più piccole sono le distanze, più grandi sono le distanze, a seconda, diciamo, quindi è un fattore importante. L'altra cosa che è interessante, e quindi con questo grafico, no? Quindi dalla velocità di allontanamento si calcola la distanza. E l'altra questione è necessaria la costante di Hubble anche per misurare, e quindi sì, scusate, questo è un bel paragone secondo me, cioè lo spettro delle galassie con queste sue righe in qualche modo è una specie di codice a barre per ciascuna galassia ci permette di identificarla e misurarne la distanza, perché questo codice a barre, se volete, confrontato col codice a barre che avremmo se la galassia fosse ferma rispetto a noi, ci permette di misurare la distanza della galassia. E questo, diciamo, ci ha permesso di fare quelle che noi definiamo le grandi survey o le grandi campagne osservative di galassie, e già negli anni 50 si era osservata la prima, si era già osservata che anche soltanto guardandole in cielo sulle lastre fotografiche, quindi soltanto bidimensionalmente, le galassie non erano distribuite uniformemente in cielo. Utilizzando la legge di Hubble, quindi prendendo, se volete, una fettina di queste galassie e misurandone le distanze, si misurano le velocità di recessione, quindi di allontanamento, e quindi le distanze di grandi numeri di galassie, e si cominciano a ottenere, questa è l'idea, no? Quindi si prende una fettina di cielo, questa è la nostra galassia, noi siamo alla periferia della nostra galassia, guardiamo una fettina di cielo, la guardiamo bidimensionalmente, misuriamo tutte le velocità di recessione, e questa misura bidimensionale, pop, si moltiplica e diventa una misura tridimensionale, e la misura tridimensionale ci dà questi bellissimi diagrammi di distribuzione delle galassie che sono venuti fuori per la prima volta negli anni 80, negli anni 90, e che hanno dimostrato che la distribuzione delle galassie in cielo è lungi dall'essere uniforme, ma questa struttura ha bolle e a vuoti pieni, filamenti, quindi diciamo con grandi cavità e con filamenti lungo i quali si distribuiscono le galassie e gli ammassi di galassie. Allora, qui cito due autori che sono due contemporanei sostanzialmente, che hanno fatto le prime misure di queste strutture filamentarie. Oggi, diciamo, negli ultimi 15 anni, abbiamo allargato di molto la porzione di universo di cui abbiamo una precisa cartografia. In particolare, vi ricordo che ci sono degli strumenti che permettono di raccogliere al colpo centinaia, migliaia di spettri di galassie, non più uno solo alla volta come si faceva, perché ci sono, diciamo, delle fibre che si portano sul piano focale del telescopio, e ciascuna di queste fibre va a uno spettrografo, è puntata su una galassia, e quindi contemporaneamente si prende lo spettro di tutte le galassie che ci sono nel campo. Questa è un'idea. Queste fili sono delle fibre ottiche che portano, diciamo, vengono piazzate, si mette una lastra di ottone sul piano focale del telescopio, si sa già dove sono le galassie, per ogni galassia si fa un buchino, da questo buchino si attacca la fibra porta la luce delle galassie allo spettrografo e vengono prese al corpo gli spettri di tutte le galassie che ci sono nel campo. Quindi si ottengono spettri di galassie di 100, 1000 galassie al corpo, quindi si lavora con la produzione dei grandi numeri oramai. E questa, diciamo, è l'immagine con cui ero partita, quella della, diciamo, della survey digitale della Sloan. Questa, se volete, noi in questa, non so se non è forse facilissimo intuire che cos'è. Noi siamo qui e osserviamo in una direzione del cielo, nell'altra direzione del cielo, e questa è la distribuzione tridimensionale delle galassie, con i suoi vuoti e i suoi pieni, che viene fatta ruotare in questa animazione in modo di avere un'idea di qual è la forma. E vedete, ci sono i pieni, i vuoti, è una distribuzione molto complicata, non è una distribuzione semplicissima. Ok, vediamo un attimo, quindi la costante di Hubble è necessaria per misurare la scala delle distanze, e ancora oggi la usiamo, però è necessaria anche per misurare la scala dei tempi, cioè definire qual è l'età dell'universo. Allora, per definire qual è l'età dell'universo, come mai la costante di Hubble è necessaria? Perché se si fa l'inverso della costante di Hubble, in qualche modo, supponendo che l'universo si sia espanso con una velocità uniforme, l'inverso della costante di Hubble ci dà, vediamo se riesco a ritornarci, l'inverso della costante di Hubble ci dà un tempo. Perché, diciamo, se l'universo si fosse espanso in velocità uniforme, la distanza diviso la velocità ci dà il tempo di espansione fin da quando erano tutti insieme. E quindi 1 su h0, l'inverso della costante di Hubble, ci sta una scala dei tempi. In luce voi avete già, se volete, quindi a questo punto, un'idea del perché l'universo è in espansione, quali sono le evidenze osservative dell'universo in espansione e quali sono anche che cosa se ne ricava dal fatto che ci sia un universo in espansione circa la scala dei tempi per questa espansione, quindi circa la scala del tempo da quando l'universo è esistito. Il fatto che ci sia una scala dei tempi ben definita è legata intrinsecamente alla teoria del Big Bang, perché diciamo, se noi si pensa che con H0 si può misurare, che l'universo si sia sempre espanso e che quindi sia passato da uno stato molto denso e molto caldo iniziale allo stato in cui lo osserviamo oggi, dobbiamo pensare che appunto ci sia stato un tempo finito di vita e lo possiamo ricavare in questo modo. Quello che adesso a noi è ovvio, diciamo, perché con le misure che noi abbiamo precise della costante di Hubble, la scala dei tempi che viene fuori in questo modo è una scala dei tempi che ci soddisfa, che va bene con le misure delle rocce più vecchie sulla Terra, le misure delle vita delle stelle, che si può misurare utilizzando sapendo quelli che sono i processi che danno l'energia che le stelle producono, quindi abbiamo un'idea delle scale temporali anche per le reazioni termonucleari che danno l'energia che la stella produce. All'inizio non era così ovvio. In particolare, che cosa succede? Se torniamo ai primi decenni del Novecento, noi sappiamo, a quell'epoca, intanto non si sapeva ancora che c'era un universo in espansione, quindi di fatto quando Einstein introduce la sua teoria della relatività generale, pur rendendosi conto che all'interno della teoria della relatività generale i modelli cosmologici erano modelli cosmologici che o si espandevano o si contraevano, siccome il sistema solare non si espandeva e non si contraeva, la nostra galassia presumibilmente, si cominciavano allora ad avere le prime misure, ma non si avevano nessuna evidenza che ci fossero espansioni e contrazioni di nessun genere, e quindi introduce una costante ad hoc specifica dentro la relatività generale per far sì che l'universo fosse statico, perché pensa che tutto sommato, siccome non ci sono evidenze osservative per espansione e contrazione, l'universo deve essere statico. Ma arrivano le osservazioni, si rende conto che questo però costante repulsiva è molto distruttiva rispetto alla bellezza formale della teoria, ma sventuratamente la introduce. Arrivano però le osservazioni di Hubble. E nel 1929-1931 le osservazioni dicono che l'universo si espande, è un fatto incontrovertibile. Einstein, che era già un vate della fisica, lavorava già a Princeton e non si muoveva da Princeton, perché ovviamente se qualcuno mai voleva andargli a parlare era lui che doveva andare a Princeton, non certo Einstein che si muoveva. In questa occasione si smuove da Princeton, va addirittura al telescopio per parlare al Mount Wilson, dove appunto risiedeva Hubble con il suo gruppo di lavoro, fa questa foto per scopi semplicemente di press, come si dice, diciamo, mediatici, in cui si mette e osserva il coso, perché ovviamente non è che Hubble avesse misurato la cosa di Hubble per le note, ma controlla che si vedessero le galassie, ma in realtà discute con Hubble delle sue misure, si rende conto di aver fatto un errore. Ci sono appunto i resoconti storici che dicono che a un certo punto disse: ah, il più grande errore della mia vita è stato introdurre quella lambda, perché non dovevo dare retta ai pregiudizi dell'epoca, ma dovevo dar retta alla teoria. Morale della favola, si rende conto che questo lambda non ce n'era bisogno e che quindi, diciamo, l'universo è in espansione, come giustamente la sua teoria prevedeva fin dall'inizio. Ma qualcuno però aveva già previsto l'espansione, perché non tutti erano stati così cauti come Einstein e conservativi. In particolare, già dalla teoria della relatività generale del 22, una serie di teorici avevano tratto le conclusioni che venivano dalla teoria, senza preoccuparsi, ma le osservazioni no, forse la teoria. Friedman, lo stesso aveva fatto Georges Lemaître, e aveva addirittura previsto l'esistenza della legge di Hubble, e quindi diciamo, laddove Einstein si era in qualche modo auto censurato e aveva aggiustato la teoria, altri erano andati avanti con più tranquillità. Einstein riconosce il suo errore, tuttavia i nuovi modelli implicano un importante cambiamento di paradigma. Questo vuol dire che si scopre che l'universo non è infinito, ma è esistito probabilmente per un tempo finito. Ma questa cosa è stata accolta con facilità fin dall'inizio? No, perché purtroppo nelle misure che Hubble aveva fatto della costante di Hubble, anche lui, vittima dei tempi, delle misure che aveva fatto, dice Fedi, non si sapeva allora che ce ne sono di due tipi. ce ne sono alcune che... Quindi le lampadine standard erano conosciute malamente. E quindi c'era tutta una serie di errori che facevano sì che il valore del tempo dell'universo che si misurava con la costante di Hubble, così come l'aveva misurata Hubble, era più corto del tempo delle rocce che si misuravano allora già con metodi di datazione abbastanza semplici che erano già in atto. Quindi questa cosa qui aveva sconvolto gli astronomi dell'epoca, perché voglio dire, c'era un'informazione che veniva da un campo completamente diverso, l'astronomia, e poi c'erano le cose che si sapevano, i tempi anche per l'evoluzionismo, si sapeva che dovevano essere dei tempi lunghi. Non tornavano le cose, c'era qualcosa che non tornava. Quindi questa cosa qui mise un pochettino in subbuglio la comunità astronomica. Era chiaro che il futuro dell'universo era determinato, se volete, da qual era il contenuto di materia dell'universo, nel senso che se c'era molta materia nell'universo, questa materia a un certo punto, con la sua gravità, l'avrebbe avuta vinta sull'espansione e l'universo sarebbe ricollassato su se stesso. Se viceversa, l'universo chiuso, viceversa, e questo è l'analogo, se volete, semplice, quindi un universo chiuso è quello della pallina che viene lanciata ma ricade su se stessa perché c'è troppa gravità e lei ricade. Se invece viene lanciata con abbastanza energia, l'universo aperto si espande indefinitamente, e poi ci sono gli universi in mezzo, rallentano senza mai, ma tendendo asintoticamente a zero. Quindi c'è tutta una classe di modelli, e che allora non si sapeva qual era. Però era chiaro, diciamo, che era questo il panorama dei modelli possibili: l'universo chiuso, quindi che ricollassa su se stesso, e l'universo aperto in funzione della densità di materia. Ma riguardo, e forse questo non... ma riguardo al passato, come ci se la cava? Quindi era chiaro che c'era una scala dei tempi. Lemaître stesso aveva già parlato di un'ipotesi che lui aveva definito quella dell'atomo primigenio, quindi inizialmente ci doveva essere un unico punto da cui era esploso tutto, e quello che era stato definito Big Bang in modo proprio derisorio da un astronomo che aveva detto: ma non crederete mica a una teoria in cui all'inizio c'è uno scoppio grande, non è possibile. Quindi diciamo, in effetti questa teoria stessa che noi oggi accettiamo ebbe veramente molte problematiche prima di essere accettata, e soprattutto questo fino agli anni 50, perché fino agli anni 50 la misura della costante di Hubble era molto problematica e dava delle scale dei tempi troppo piccole. Allora che cosa succede negli anni 50? Infatti passano di fatto 30 anni prima che la teoria del Big Bang viene accettata, quindi dagli anni 30, che quando diciamo la teoria del Big Bang viene proposta e corroborata dalle osservazioni dell'espansione dell'universo, fino a quando questa viene accettata come paradigma scientifico, ci sono 30-40 anni. 30-40 anni per due problemi: da un lato dei problemi osservativi, e questo ve l'ho già detto, l'età dell'universo, la stima di H0 che aveva fatto Hubble implicava come età dell'universo 2 miliardi di anni. 2 miliardi di anni, non ci stava dentro niente, si sapeva già dalle datazioni di meteoriti e rocce che l'età del sistema solare era 4.5 miliardi di anni, perché allora già, vi ricordate, no, negli anni 20, negli anni 30, la radioattività, Becquerel, la Curie, quindi si erano cominciate a datare le rocce con i metodi radioattivi, si sapeva qual era l'età delle rocce, si scoperse l'età delle meteoriti che cadevano sulla Terra. L'universo doveva essere almeno più vecchio di 4.5 miliardi di anni, non ci potevano essere oggetti più vecchi di quanto fosse più vecchio l'universo dentro l'universo. E quindi questo ovviamente era molto problematico, quindi era un problema grosso. E poi una diffidenza concettuale, perché che ci crediate o meno, all'epoca anche quest'idea che ci sia stato un inizio era vissuto da molti come una cosa, sì, lo propone chi... è un po' troppo simile, se volete, all'idea della creazione, poi il fatto che ci fosse Lemaître, che era un sacerdote. Ci fu addirittura tutta una scuola di pensiero della... è molto curiosa questa storia, ci sono un sacco di libri molto interessanti. Ci fu tutta una scuola di pensiero russa che appunto sbeffeggiava l'idea del Big Bang, riconducendola alla pensiero capitalista criptocristiano che diamine, cioè, capito, in qualche modo. Quindi era veramente molto confusa la cosa, però no, questa cosa no, l'idea di un inizio, ma come un inizio, che senso ha? L'idea era che, diciamo, se noi, come noi accettiamo che il nostro punto di osservazione non è privilegiato nello spazio, dobbiamo anche accettare che non è privilegiato nel tempo, e quindi si aggiunge non solo l'isotropia nello spazio, ma l'isotropia nel tempo, e si assume quello che si definisce il principio cosmologico forte. Quindi ci sono queste due teorie che tra gli anni 30 e gli anni 60 si combattono: da un lato la teoria del Big Bang e dall'altro la teoria dello stato stazionario. E nella teoria dello stato stazionario l'universo si espande, perché quello si espande, non ci piove. Però il concetto che questi autori introdussero è che sì, in espansione, ma con creazione continua di materia. E quanta materia bisogna creare perché la densità dell'universo non cambi? Poca, in realtà. Un atomo di idrogeno al metro cubo in 1 miliardo di anni. Niente, ma l'universo è molto grande, quindi un atomo di idrogeno al metro cubo in 1 miliardo di anni sembra poco, ma basta, diciamo. Comunque è chiaro che dal punto di vista osservativo non si poteva dire... Ah no, non l'abbiamo visto, perché vi rendete conto che non c'era cosa. Quindi, col Big Bang, mentre la densità delle galassie cala mentre l'universo si espande, con lo stato stazionario la densità resta costante mentre l'universo si espande. Quindi questi, diciamo, sono, se volete, i due estremi dei paradigmi che vanno, sono dibattuti negli anni 50. E con questo concludo questa lezione, fa sì che alla fine si vada per la teoria del Big Bang, è da un lato tutte le misure precise della costante di Hubble. Fino, diciamo, agli anni, dalla fine del secolo, diciamo, fino agli anni del 2000, allora vediamo un attimo se riesco. Le misure nuove della costante di Hubble, che sono state fatte e completate in effetti nel 2000, hanno fatto sì che il valore nuovo della costante di Hubble calasse così tanto da mettere dentro, da implicare metà dell'universo intorno ai 14 miliardi di anni, che è in ottimo accordo con le stime indipendenti dell'età della nostra galassia. Quindi questo riconcilia, se volete, un po' il problema delle scale dei tempi, che viene risolto. E poi il Big Bang ha anche un grande vantaggio: ha questa, se volete, crogiolo iniziale in cui l'universo era estremamente caldo ed estremamente denso, in cui vengono creati gli elementi che si osservano adesso, quindi vengono in qualche modo forgiati le quantità di idrogeno, di elio e di deuterio, le stesse precise, diciamo, con la teoria si riesce a capire quali sono le percentuali in cui si formano l'idrogeno, si formano gli atomi di idrogeno, si formano gli atomi di elio e gli atomi di deuterio. E queste percentuali sono esattamente quelle osservate. Quindi anche questa è una bellissima predizione della teoria del Big Bang, che fa sì che il Big Bang sia stato di fatto accettato. C'è un problema, naturalmente, perché l'idrogeno, il deuterio e l'elio sono certo la maggior parte dei costituenti degli elementi che ci circondano, ma noi siamo fatti ad esempio di carbonio, fosforo, metano, azoto, tutti gli altri elementi da dove vengono? E da dove vengono? Quello che si scopre è che gli stessi teorie, gli stessi scienziati che proponevano la teoria dello stato stazionario si erano posti il problema di creare gli elementi, perché mancandogli il Big Bang e quindi questo momento iniziale di crogiolo in cui si creavano gli elementi, si è detto: ma gli elementi dove si formano? E loro avevano individuato un meccanismo che è quello che viene accettato tutt'oggi per la produzione degli elementi pesanti, ossia per gli elementi che vengono dopo l'idrogeno, l'elio e il deuterio, che, come vi dicevo, si spiegano benissimo con il Big Bang. Che cosa hanno individuato questi autori? Questi autori hanno individuato un meccanismo che ha luogo nella fase finale della vita delle stelle, quando ci sono queste enormi esplosioni. Durante questi periodi di esplosioni, e quindi, se volete, in qualche modo di espulsione dei materiali più interni della stella lungo gli straterelli più esterni, dove si sono creati tutti gli elementi, il carbonio fino al ferro, che vengono creati grazie alle reazioni termonucleari che hanno luogo all'interno delle stelle, in questi enormi fenomeni esplosivi hanno luogo dei fenomeni di accrescimento grazie a questa tempesta di neutroni pesanti che viene buttata fuori dall'interno delle stelle, anche degli elementi più leggeri, e con questi fenomeni si creano tutti gli elementi più pesanti del ferro che ci sono nel nostro universo. Quindi ci sono gli elementi fino idrogeno e deuterio che si formano nel Big Bang, La teoria della evoluzione stellare ci dice che nelle stelle si formano tutti gli elementi fino al ferro. Fino al ferro, perché voi saprete probabilmente che il ferro, diciamo, quando si forma per accrescimento di elementi pesanti, libera energia. Quindi tutti gli elementi che si formano dall'idrogeno in giù fino al ferro sono elementi che si formano per accrescimento, per quelle scienze, diciamo, di atomi più leggeri, e in questa quale scienza si libera energia, che è quella che fa sì che la stella sia in equilibrio e non collassi su se stessa. Fino a quando si arriva al ferro, quindi si può produrre delle stelle. Oltre al ferro non si può andare, per creare gli elementi più pesanti del ferro bisogna fornire energia, non se ne produce, e quindi la stella collassa invece di espandere, di stare in equilibrio. Ma questo collasso e questi fenomeni esplosivi sono quelli che creano queste grandi onde d'urto lungo le quali si producono gli elementi più pesanti del ferro. E quindi di fatto questa teoria, che è stata proposta da quelli dello stato stazionario, che avevano il problema di creare tutti gli elementi non solo nelle stelle e così via, diciamo, con un meccanismo che non fosse quello del Big Bang, quando si pensava inizialmente che il Big Bang potesse fare tutto, erroneamente, perché non è corretto, perché il Big Bang fa soltanto l'idrogeno, deuterio e elio, questa teoria che viene proposta, curiosamente, serve poi da corroborare anche la teoria del Big Bang, perché quando ci si rende conto che il Big Bang si ferma soltanto all'idrogeno, elio e deuterio, con le stelle si arriva fino al ferro, e gli altri dove arrivano? Viene utile la teoria che era stata proposta dai propugnatori della teoria dello stato stazionario, e questo dà il Nobel della fisica a Fowler. Quindi concludo, se volete, questa conferenza mostrandovi la tabella periodica degli elementi, e quindi ricordandovi che il Big Bang produce gli elementi più leggeri, dalle stelle si arriva sostanzialmente fino al ferro, invece dalle supernove o dalle nove, da questi fenomeni esplosivi, sono tutti gli altri elementi, e quindi, per dirla con Carl Sagan, noi siamo fatti di sostanza che arriva dalle stelle. Direi che con questa concludo. Quindi le caposaldi osservativi della teoria del Big Bang spiega l'espansione dell'universo, spiega le abbondanze cosmiche, perché abbiamo all'interno di questa teoria un modo per spiegare tutte le abbondanze cosmiche osservate, e poi spiega l'origine della radiazione di fondo cosmica. E sulla radiazione di fondo cosmica vi invito a seguire il corso avanzato nel quale affrontiamo queste problematiche questa cosa continua poi non il 4 aprile, il 10 aprile, con la nascita ed evoluzione dell'universo, da cui il mio collega riprenderà.